Mille voci.
Sei proprio un maschiaccio. Quante volte durante la mia infanzia mi sono sentita apostrofare in questo modo, con un tono che voleva essere un po' dispregiativo, ogni volta che davo un calcio al pallone. Ma perché ci si riferisce alle ragazze che praticano sport maschili secondo lo stereotipo che alle femmine siano riservate la danza e la ginnastica artistica, o al massimo l'atletica e il nuoto? Questo è Nuovo Inizio, buongiorno, ben ritrovati, sarà Tonia alla microfono, benvenuti, naturalmente saranno i vostri futuri interventi parlati o scritti e le voci di due ospiti che aprono questa discussione. Benvenuta Francesca Gargiuno.
Grazie.
Grazie dello spunto dato in apertura, non è farina del mio sacco, visto che le domande proposte sono parte integrante della sua tesi di laurea a titolo Processi individuali e sociali nella pratica dello sport femminile, il caso del calcio. Francesca Gargiulo, perché il calcio femminile? Forse perché gli stereotipi sono più concentrati in questo sport?
Sì, allora sicuramente il calcio è da sempre roccaforte maschile e è sempre stato praticato dagli uomini fin dal passato e alle donne era esclusa, diciamo, la pratica sportiva. E infatti all'inizio del 1900 potevano praticare il calcio però a porte chiuse. E le cose da lì sono cambiate, e anche se vi è stato un periodo nel 33 che anche l'editoriale, la prima pagina, riporta la proibizione da parte, appunto, cioè per le donne di giocare a calcio durante il periodo fascista, e in seguito però sono stati fatti numerosi passi avanti. E c'è da dire che appunto lo sport, come tutti gli ambiti della vita, risente degli stereotipi a livello culturale che una società si porta dietro.
Certo, sono duri da sgretolare. Non sente?
No.
Non mi sente?
Non
mi sente. Allora la invito a togliere le cuffie. Bene, capita. Per quali motivi, Francesca Gargiulo, è un po' questo il suo studio, la sua ricerca, che non si è terminata nel 2015 quando ha consegnato, ha discusso la tesi di dottorato, ma continuano? Per quali motivi storici, dicevo, sociali, ancora oggi è difficile sgretolare certi preconcetti?
Allora, innanzitutto l'idea di studiare questo tema è avvenuta in seguito a un corso che ho seguito in università sugli, appunto, stereotipi legati al genere. Io ho studiato psicologia e ho trovato molto interessante questo corso di laurea, e così ho voluto combinare, appunto, la passione per lo sport con studi, appunto, in ambito psicologico legati al calcio. E devo dire che ho trovato poco materiale, proprio perché appunto il calcio, e soprattutto il calcio femminile, non è stato studiato molto. E però un po' partendo dalla mia esperienza, intervistando ospiti privilegiate, quindi giocatrici, allenatrici, e appunto avendo giocato per molti anni e quindi potendo raccogliere dei dati intorno a me, Ho potuto osservare che questi stereotipi e pregiudizi partono comunque in famiglia. E quello che posso dire è che comunque, appunto, adesso le cose sono cambiate, ma molti anni fa, e poi Stefania comunque magari ci riporta sicuramente la sua esperienza, i genitori frenavano le bambine che volevano, appunto, praticare il calcio, perché è visto come sport maschile, perché si pensava che cambiasse il fisico in un certo modo, e quando appunto il fisico femminile doveva avere alcuni canoni di bellezza, insomma, di agilità e di grazia. E quindi appunto il primo freno veniva proprio dalle famiglie. Successivamente poi anche a scuola, comunque negli ambienti che si frequentavano, vi erano comunque spesso commenti, battutine, e quindi questo limitava molte bambine che magari non avevano la forza o comunque anche quella voglia poi di continuare, anche perché comunque le squadre erano molto poche, e quindi ovviamente se i genitori non accompagnavano appunto le bambine nelle squadre era difficile, anche perché qualche squadra maschile magari apriva le porte alle bambine, ma come succede anche oggi, è brutto da dire, ma ho anche questa esperienza, molte squadre maschili chiudono proprio alle bambine, e quindi alcune che si trovano in alcune zone dove appunto non ci sono società per loro, rischiano poi di smettere o comunque di non prendere questo sport, diciamo, seriamente, o comunque poterne fare una professione.
La Stefania che lei citava è Stefania Maffioli, un nome noto da noi, molti la conosceranno, ex allenatrice della prima squadra del football femminile Lugano 1976, ha portato la sua squadra in Champions League. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie
a tutti.
Per aver portato le ragazze a Manchester.
Grazie.
Dunque, partiamo ancora dalle domande che Francesca Gargiulo lascia aperte nella sua tesi di dottorato. Ecco, perché giocare a calcio, a basket, a pallanuoto, a rugby deve essere considerato qualcosa di originale, se non addirittura fuorviante?
Perché bisognerebbe proprio chiederlo a chi la pensa in questo modo. Io non l'ho mai trovato strano. È una passione che mi accompagna da tantissimi anni. Non ho mai avuto grossi problemi nel poter praticare questa disciplina, ma non ho mai avuto la condivisione di chi mi stava a fianco. E quindi chiedersi il perché è difficile, perché ritengo che sia comunque sport, lo sport è benessere fisico, mentale, e ad ognuno penso spetti la possibilità di scegliere e di approcciare l'attività che più la appassiona. E non capisco come mai ancora oggi tante persone trovano strano la pratica di un'attività che sotto tanti punti di vista viene ancora vissuta come prettamente maschile, ma quando di fatto non lo è.
Possiamo provare a dare delle risposte, forse perché si crede che praticare uno sport come il calcio, di contatto fisico forte anche a volte, corrisponde da parte dell'atleta femminile anche rinunciare a una parte della propria femminilità.
Sì, però appunto è un'idea che ci si fa, perché poi questo non viene riscontrato in quella che è la quotidianità. Quello che si è sul campo non necessariamente lo si porta poi al di fuori. Ci sono tantissime atlete, sono delle bellissime donne, bellissime ragazze, molto aggressive e agguerrite in campo e fini ed eleganti fuori dal campo. Quindi appunto sono quei pregiudizi che vengono creati mentalmente, ma poi di fatto non trovano riscontro nella realtà di tutti i giorni. È anche vero che ci sono magari delle atlete che hanno un atteggiamento che può essere considerato mascolino, ma ce l'avrebbero anche se non giocassero a calcio o a rugby. È proprio quello che è un po' l'indole e la natura della persona. Non tutti abbiamo la stessa eleganza, non tutti abbiamo la stessa femminilità, ma vale per l'uomo come per la donna.
È come se l'uomo, e spesso sono stati fatti anche dei film, quando l'uomo decide di diventare un ballerino, anche lì
chiaro,
ci sono gli stessi stereotipi.
È la stessa cosa, sì.
Ecco. Ma allora cos'è questa femminilità? Lo chiedo anche a Francesca Gargiulo.
Allora, bisogna distinguere il genere dal sesso, cosa che comunemente spesso vengono, diciamo, usate come se fossero la stessa cosa. E quindi il sesso, ovvero uomo o donna, è biologico, mentre il genere maschile e femminile sono culturali, vengono, diciamo, appresi e comunque sviluppati a livello culturale. Per questo mi trovo d'accordo a quello che appena detto Stefania, ovvero la femminilità non può essere considerata come un punto, insomma, va visto su un continuum, e quindi le donne possono essere tanto o poco femminili rispetto appunto ai canoni imposti dalla società, dalla cultura, e questo però non vuol dire che non siano donne o che siano meno donne, e quindi questo sicuramente è una cosa a cui bisogna fare attenzione. Per questo, insomma, anche il fatto di dover sempre chiamare il calcio abbinato al femminile per distinguere le due cose come se appunto fossero due sport diversi, non avviene per gli altri tipi di sport. Non si parla di nuoto femminile o di tennis femminile, ma si parla di tennis e nuoto.
Quindi gli stereotipi a partire dal lessico.
Esatto. Gli stereotipi partono proprio dal linguaggio e infatti la lingua italiana, avendo i generi, comunque porta a queste anche confusioni. E infatti ultimamente ci sono un po', diciamo, di dibattiti riguardo anche alle parole da utilizzare nel calcio, se portiera, portiere. E una cosa su cui mi batto tanto, e beh, Stefania lo sa, è il fatto di chiamare l'allenatrice mister. Che trovo proprio che sia una cosa, diciamo, scorretta perché mister.
Quindi Stefania Maffioli cos'era? Cos'è
No,
stata?
Stefania
È
si
un
poteva
ex
chiamare
mister?
Stefania, giusto?
Sì.
O coach, visto che
Ah, il coach.
c'erano tante ragazze americane. Però in Italia, soprattutto, molte allenatrici si fanno chiamare mister perché c'è questa parola che viene utilizzata nel calcio maschile, ma appunto mister significa signore. E quindi questa parola è un po' da sfatare, anche perché appunto dando i giusti termini ai giusti ruoli si permette anche alle bambine di sognare, di poter pensare che un domani potranno diventare allenatrici.
Stefania Maffioli, quindi avere muscoli allenati, abbinati a un cervello che lavora, è femminilità, per
Certo.
rispondere alla domanda di prima.
Sì, sicuramente.
E o con questo termine intendiamo, e mi rivolgo anche al nostro pubblico che ricordo può prendere parte direttamente o scrivendoci, dicevo con questo termine intendiamo solo, non so, un incedere con grazia, parlare in falsetto, passare il tempo a truccarsi, perché e qui sembrano delle banalità, perché, ma gli stereotipi partono dal basso, Francesca Gargiulo.
Sì, è proprio vero che vi sono queste credenze, insomma, diciamo che i cambiamenti sono sempre lenti e quindi, come si è visto anche la nostra nazionale italiana femminile ha subito un po', diciamo, di trasformazione. All'inizio vedevamo soltanto le giocatrici americane magari scendere in campo, sì, è vero, un po' truccate, un po' con lo smalto, però, siccome le partite vengono trasmesse anche appunto in televisione e bisogna proprio partire appunto dalla gente comune, insomma un po' da tutti, questi piccoli accorgimenti hanno permesso anche appunto alle nostre giocatrici di essere più seguite e di avere più pubblico e poi appunto essere più guardate in televisione, più seguite anche negli stadi, porta di conseguenza a tutta una serie anche di maggiori incassi e tutto il resto, e quindi se bisogna partire anche da questi aspetti, diciamo, legati un po' al fisico e alla bellezza, perché no?
Sentite questo messaggio di Matteo, dice: "Buongiorno, ho allenato squadre femminili di sport perfettamente maschile e anche squadre di uomini, ma mai come con le ragazze ho trovato impegno, serietà e volontà di fare bene. Squadre femminili non ho mai dovuto motivare queste squadre per allenarsi di più." Conferma Stefania Maffioli?
Io penso che sì, sposo pienamente questa versione.
Non stiamo cercando altri stereotipi, per carità.
No, chiaramente. Io non ho confronto perché non ho mai allenato dei ragazzi o comunque dei maschi, però come giocatrice ho avuto parecchi allenatori uomini. E questo era proprio un aspetto che li accomunava, cioè questo pensiero nel dire che allenare un gruppo di ragazze dava questo tipo di soddisfazioni perché l'impegno era sempre alto, la motivazione anche e soprattutto la concentrazione in campo o durante gli allenamenti nel voler imparare. Spesso mi è stato detto che quando veniva spiegata una determinata cosa che poteva essere una situazione tattica piuttosto che un movimento su un calcio piazzato, spiegarlo a un gruppo di ragazze, bastava magari farlo una volta o due ed era già assimilato, cosa che spesso invece magari non capitava con i ragazzi. Questa cosa ha sempre colpito l'allenatore che passava dal maschile al femminile.
Sì,
Francesca.
Sì, vorrei aggiungere anche una cosa. Io ho un po' di esperienza con squadre di bambini e squadre di bambine e devo dire che un po' trovo delle differenze, ma credo che sia un po' legato al fatto che i bambini fin da piccoli, siccome il calcio è l'attività più svolta e vabbè, in Italia il calcio è un po' una religione e spesso vengono anche obbligati senza magari che loro ne abbiano voglia, mentre invece le bambine che scelgono di giocare a calcio è perché loro veramente vogliono svolgere questa attività e spesso appunto andando incontro a tutti questi limiti, un po' questi freni che vengono imposti anche appunto dalla famiglia, e quindi trovo che appunto la motivazione per loro sia molto più alta perché insomma quello che si riescono poi a guadagnare ha un altro sapore.
C'è un altro messaggio di una signora, dice, è una testimonianza: mia figlia, nata nel 1992, a 9 anni vuole giocare a calcio, la porto ad allenamento nella squadra del paese, l'allenatore 60enne mi guarda storto e mi chiede se ero sicura che mia figlia volesse giocare a calcio, visto che è uno sport maschile, lo dice secondo l'allenatore 60enne, immagino. Sì, gli rispondo, e decideremo a fine partita cosa ne pensa la figlia. Torno a prenderla e lui ha fatto i complimenti alla ragazza, ha chiesto se sarebbe tornata. Avevo dubitato che lui fosse della vecchia mentalità. Per motivi di studio poi non ha potuto giocare nella selezione del Lugano. Può ancora capitare, Stefania Maffioli, che un allenatore ti dica o dica alla madre: ma no, non è lo sport per sua figlia deve andare a fare danza, deve andare al limite a fare un po' di nuoto.
Ma sinceramente io in questi anni ho fatto l'allenatrice, quindi le ragazzine che arrivavano da me erano ricercatissime, quindi per quanto riguarda l'ambiente in cui ho lavorato io sicuramente no. Sicuramente ci saranno ancora degli allenatori così, ma spero che vadano a sparire e spero che a oggi siano molti molti meno. In questi anni comunque ho avuto spesso confronto con allenatori che allenavano appunto nei settori giovanili e la tendenza secondo me è cambiata tanto, perché spesso oltretutto le ragazzine giovani, se sono già un pochino predisposte per questo tipo di sport, spesso fanno la differenza e quindi in età scolastica o comunque fino ai 12-13 anni molte volte sono più forti dei compagni maschietti e quindi sono ben accette.
Francesca Gargiulo, non solo autrice della tesi che ha ispirato in parte questo momento radiofonico, anche giocatrice, l'ha detto, allenatrice e ora mental coach, quanto in queste fasi della vita sportiva, nelle sue fasi, ha dovuto lottare contro i pregiudizi di genere?
Beh, allora, sicuramente all'inizio anch'io, quando volevo giocare a calcio, ho avuto un po' di resistenze da parte della mia famiglia, più che altro appunto proprio legate a un fattore logistico, perché i miei genitori lavoravano, non potevano portarmi. Per fortuna poi, quando ho iniziato le medie, una zia che si è offerta mi accompagnava in questa squadra di calcio e quindi da lì insomma ho iniziato a giocare. Io non sono arrivata ad alti livelli come è stato per esempio per Stefania, però sicuramente ho giocato tanti anni e spesso mi sono sentita dire frasi insomma legate appunto a questo sport che non fosse per ragazze. Mi ricordo che io ho rotto il crociato, per esempio, sono andata dal mio ortopedico e lui mi aveva fatto una battuta dicendomi: hai delle bellissime gambe da uomo, perché comunque
carino,
esatto, molto muscolose. E insomma, quindi spesso questi commenti arrivano in modo così, diciamo, chiamiamolo spontaneo, e proprio per questo bisogna partire dal basso per cambiarli.
Stefania Maffioli, quando la scelta del calcio è stata ostacolata da preconcetti e quindi, diciamolo, da ingiustizie?
Ma diciamo che da questo punto di vista posso aver avuto due fortune, nel senso che sono stata contattata da un dirigente di una squadretta di calcio del paese che mi ha proposto appunto di approcciarmi a questo sport, ed ero una bimba, poco più che una bimba, e ho avuto la fortuna di non essere ostacolata dai miei genitori. A quei tempi l'importante era, tra virgolette, arrangiarsi.
Figlia unica?
No, ho un fratello. che non gioca a calcio e non è nemmeno appassionato. Quindi ho cominciato a giocare, diciamo, per sport, veramente per gioco, perché non sapevo neanche se potesse piacermi o meno. È stato amore a prima vista. E la mia fortuna è stata che i miei genitori non mi hanno ostacolato. Ho avuto sempre la fortuna di avere persone che si sono rese disponibili nell'ambito della dirigenza di accompagnarmi, di venirmi a prendere. A quei tempi ero una bambina, mi allenavo alla sera con le grandi, per cui dalle 8:30, 9 alle 10, 10:30. D'altro canto, però, nel proseguo non sono mai stata supportata da nessuno. È sempre stato un rapporto tra me e il calcio. Nella mia famiglia non ho mai avuto nessuno che mi abbia ostacolato, ma neanche seguito. E quindi per me è diventata una cosa naturale. Io giocavo a calcio, l'unica cosa che ogni tanto mi sentivo dire: le mie ora che te piantet lì. Perché comunque gli anni sono passati, sono diventata grande, sono diventata...
E per una donna non va bene.
Ecco, però oltre questo niente. E quindi ho sempre potuto fare alla fine il mio percorso senza grossi intoppi, perché di ostacoli grossi non ne ho mai avuti.
Per esempio, non so, fidanzato, compagno, così, non si sono mai opposti a questa attività...
Ho avuto un periodo, ero già grandina, quindi avevo già 26 o 27 anni e frequentavo questo ragazzo che non amava il calcio o comunque non era appassionato, non mi ha mai ostacolato direttamente, però non abitavamo vicini e quindi l'unica possibilità di vedersi era quella del weekend, e nel giro di un po' di mesi io giocavo a calcio qui a Lugano, era la mia prima stagione in Serie A qui a Lugano, ho lasciato la squadra, sono riuscita a resistere 3 anni e poi sono ritornata a giocare a calcio e ho lasciato il ragazzo. Da lì in poi ho seguito la mia strada.
Hai incontrato compagni più consenzienti?
Sì.
11:26 minuti, un brano musicale. Nel frattempo potete, come avete già fatto, continuare a scriverci o a telefonarci allo 0848 030808. Il tema è questo, ecco, noi non è che pretendiamo di sgretolare gli stereotipi legati alle donne, in questo caso donne e calcio, però importante, come si dice, parlarne può aiutare a sciogliere anche magari dei preconcetti, dei pregiudizi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But nothing's greater than the
Rete 1. Mille voci.
Sono Bobby Rix.
Bobby, come hai avuto il mio numero?
Ho chiamato tutti gli hotel di San Diego. Sta a sentire, ho avuto una grande idea.
Ok, è mezzanotte passata, possiamo parlare un'altra volta?
Noi due, Billie Jean, 3757, scegli tu.
Hai bevuto, Bobby?
No, neanche un goccio. Che ne dici di maschio contro femmina? Maiale maschilista contro femminista dalle gambe pelose. Oh, senza offesa, sei sempre una femminista.
No, sono una tennista e sono anche una donna.
Giusto.
È esattamente quello che sei e anch'io sono un tennista. E sono un uomo che pensa
di poter battere qualsiasi donna sulla terra. Immagina la pubblicità, pensa ai soldi.
No.
35.000.
Scusa, ma dove li prendi?
Lo vedi, sei tentata.
No, per niente. Non mi interessa, Bobby, ti saluto.
Non attaccare!
Comunque me le depilo le gambe.
Volevo solo...
Dal film, tra l'altro appena proposto qualche settimana fa sulla 1, La battaglia dei sessi del 2017, che è l'adattamento cinematografico della celebre partita di tennis, nota appunto come La battaglia dei sessi, avvenuta il 20 settembre non del 1873 ma del 1973 tra l'ex campione Bobby Rix e la campionessa del mondo Billie Jean King. Ecco, quel giorno gli spettatori incollati alla TV furono 90 milioni e fu molto di più di un match di tennis, è uno dei giorni chiave proprio del calendario dell'emancipazione femminile, doloroso e esaltante al contempo. Ecco, anche in questo film, e qui torno a rivolgermi alle nostre due ospiti, Francesca Gargiulo e Stefania Maffioli, dicevo, anche in questo film abbondano gli stereotipi come la donna non regge lo stress, oppure il cronista commentando le gesta atletiche di Billie Jean dice gioca come un uomo, non come una donna, Stefania Maffioli. Purtroppo circolano ancora tanto questi, la donna non regge lo stress, non reggerebbe lo stress.
Ma
perché questo luogo comune?
Ma non ha nessun fondamento, anzi, solitamente sono le donne che hanno anche nella vita quotidiana il maggior carico di stress nell'organizzazione del lavoro, della famiglia, l'educazione dei figli, quindi in questi ambiti è sempre considerata la donna quella che ha più tenacia e forza nel sostenere lo stress. E quindi non vedo perché nell'ambito sportivo questa cosa debba invertirsi. E fa sorridere l'idea di poter dire gioca come un uomo.
E non come una donna.
E non come una donna. Il gioco del calcio è il gioco del calcio, indipendentemente da chi lo giochi. Poi fisiologico che ci possano essere delle diversità per quanto riguarda magari la velocità e la forza, però poi il gesto tecnico, l'intelligenza calcistica, la preparazione tecnico-tattica queste cose non devono porre delle differenze e quindi non esiste che una persona dica gioca come un uomo, corre come un uomo. Una persona che corre, una persona che gioca, che certo. Giochi a calcio, che giochi a rugby, che giochi a tennis.
Francesca Gargiulo, dunque il calcio, sport di squadra con delle regole condivise da un gruppo, è uno sport comunque di resistenza, però è anche uno sport di contatto. Perché, e torniamo alle nostre questioni iniziali, perché fa ancora scalpore il fatto che una ragazza che pratica lo sport del calcio, notoriamente uno sport di contatto anche forte, fa scalpore?
Ma allora, secondo me sicuramente uno dei motivi per cui fa scalpore è che il calcio praticato dalle donne e dagli uomini venga sempre paragonato e ovviamente ci sono delle differenze proprio a livello fisico che rendono i due sport un po' diversi tra loro sotto alcuni punti di vista. Appunto, la donna comunque è meno veloce però si è visto che comunque la donna può essere più resistente di un uomo, quindi in alcuni sport può essere facilitata, mentre in altri appunto se vengono messe a confronto avrà comunque sicuramente meno forza dell'uomo, quindi già di base gli sport non dovrebbero essere paragonati. E fa scalpore perché comunque Torniamo sempre appunto alla cultura, alla società. Le donne, se hanno magari dei lividi o comunque prendono delle botte, poi non possono, per esempio, mettere, non so, i vestiti, e quindi questo può essere, diciamo, un problema. E poi torniamo anche al fatto legato appunto al professionismo, ovvero gli uomini che giocano a calcio comunque già sono più le categorie che vedono il professionismo nel calcio maschile, possono svolgere questa professione come lavoro, mentre invece le donne, tralasciando alcune squadre di Serie A, per esempio femminile, e probabilmente anche le prime due in classifica del calcio svizzero, però poi le ragazze vanno a scuola, vanno a lavorare, e quindi non si possono, diciamo, permettere poi di magari subire degli infortuni, e poi appunto non ci sono dei finanziamenti legati alla la maternità, e quindi se dovessero rimanere incinta dovrebbero abbandonare il lavoro. Quindi insomma vi è ancora questa visione che la donna deve ancora svolgere tutta una serie di compiti a casa e sia in società, non può fare soltanto la sportiva.
E perché, Stefania Maffioli, ancora molti sono attratti non tanto dalla tecnica di gioco ma dalle gambe lunghe?
È una riflessione che è difficile da valutare dal mio punto di vista, perché io quando vado a vedere una partita non penso a queste cose, e quindi entrare nella testa invece di chi si approccia a un campo di calcio pensando di andare a vedere appunto le gambe di una ragazza e non quello che può essere la qualità che esprime giocando a calcio, si risponde già da sole. Una persona che è allo stadio non dovrebbe nemmeno
andarci.
Adesso
lo chiediamo al collega Nicola Colotti, che è qui presente. Buongiorno Nicola, è caduto dalla sedia, scusate.
Non fare sport.
Esatto.
Non fare sport, si cade dalle sedie. Eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Essere alti non è comodo su queste sedie.
Nicola, allora, perché secondo te, uomo, molti sono ancora attratti non tanto dalla tecnica di gioco ma dalle gambe lunghe?
No, è che stavo appunto,
rispondi, ti prego.
Stavo appunto riflettendo con il collega Rolschur, che mi dice ma questi qui dopo sono stereotipi di genere. Allora, visto che cerchiamo di smontare gli stereotipi di genere, ve ne propongo uno che in realtà è una riflessione. E cioè, mi sono detto, se io avessi una figlia e viene da me e mi dice voglio giocare al calcio, io le direi fai ciò che vuoi, importante che ti diverti. Però forse le direi fai un po' attenzione al tuo fisico, perché mi chiedo, e questa è una domanda che è anche una provocazione, se il calcio per una donna sia poi, come dire, fonte di trasformazioni fisiche che magari andando avanti potrebbero in qualche modo condizionarla anche per l'immagine che ha di se stessa. Ci sono un sacco di sport che possono influire, e credo che valga anche per gli uomini questo, quindi dico direi la stessa cosa.
Beh,
mio figlio,
hai di fronte due ex calciatrici.
È questo appunto che chiedo, ma ripeto, magari sfatiamo dei luoghi comuni, magari c'è qualche riflessione da fare.
Sarebbe bello.
Ecco, perché dopo, ripeto, lo direi anche a mio figlio, cioè dico, voglio giocare a calcio, dico sì, però pensaci, pensa al tuo fisico. Ve la lascio come così, come spunto di riflessione.
Grazie Nicola. L'altra domanda non hai risposto, però.
Quale domanda?
La domanda perché, non ricordo più neanch'io, perché molti si concentrano non tanto sulla tecnica di gioco, parlo del calcio femminile, ma ancora sul bell'aspetto fisico, sull'aspetto estetico.
Valeva, tra l'altro, visto che comunque vengo da ascendenze anche direttamente sportive, valeva anche per altri sport. E sto pensando in particolare alla pallavolo, immaginate, e alla ginnastica artistica. Immaginate quante persone si mettono davanti al televisore durante i giochi olimpici e commentano i fisici delle grandi giocatrici di pallavolo, delle ginnaste, si fanno
i fisici maschili dei calciatori a termine partita, quando si levano la maglietta, sì, posso dirlo io da donna?
Certo. No, ma dopo entriamo davvero nel campo dei luoghi comuni, ma immaginiamo per esempio il nuoto è un altro ambito dove spesso si commentano i fisici di uomini e donne facendo distinzioni estremamente sessiste. Gli uomini sono tutti bellissimi, scolpiti come se fossero delle statue greche, le donne sembrano tutti, no? Dicono sempre che sembrano degli armadi. Forse anche lì bisognerebbe sconfessare tutta una serie di luoghi comuni.
Qualcosa stiamo facendo Francesca Gargiulo e Stefania Maffeoli questa mattina. Un'altra domanda è questa: ma chi ama davvero il calcio ama anche il calcio femminile?
Io credo di sì, infatti per ricollegarmi al fatto delle gambe lunghe penso che siano commenti un po' di persone, diciamo l'italiano medio che magari guarda lo sport,
o anche lo svizzero medio,
esatto, se guarda lo sport senza appunto preoccuparsi magari dell'aspetto tecnico e tattico, appunto anche per molte ragazze guardare il calcio significa guardare i giocatori e questo non vuol dire appunto apprezzare il gioco del calcio, secondo me sono due cose diverse. E legata alla domanda che è appena stata fatta, sicuramente ci sono, in base allo sport che si fa, il fisico diciamo un po' si adegua, insomma, però la scienza sta facendo dei passi avanti. Per esempio nel tennis i bambini e le bambine adesso non utilizzano più solo un braccio, cioè vengono allenati a usarne due, usano anche le gambe. Stessa cosa appunto nel calcio, anche le nostre giocatrici utilizzano anche molto la parte superiore del corpo, quindi sicuramente fare uno sport che ti richiede di correre farà sì che si avrà più forza nelle gambe e, però quello che mi viene da dire è che comunque abbiamo l'immagine di tantissime giocatrici anche della nazionale svizzera, una Lehmann o comunque una Velti, che sono alte, magre, mentre invece magari ci sono altre giocatrici che sono più muscolose, ma quello è proprio, diciamo, deriva dal loro fisico, diciamo, di origine, insomma, e quindi sicuramente lo sport modella, ma fino a un certo punto, quindi per rassicurare un po' i genitori, non è sicuramente questo che poi porta a modificare il fisico, anzi lo sport sappiamo benissimo che fa bene.
Stefania Maffeoli, poi dopo diamo la parola a Simona.
Sì, condivido pienamente la riflessione di Francesca. Lo sport sicuramente in generale va a influenzare quella che è un pochino la conformazione della persona, dell'atleta, ma non la stravolge. Io avrei voluto essere alta 1,70 e con le gambe lunghe, ma anche se fossi andata a nuotare probabilmente non avrei ottenuto questi risultati, quindi il fatto di aver giocato a calcio sicuramente mi ha comportato di avere un pelino più di massa muscolare nelle gambe, ma la mia struttura rimane comunque esile e malgrado i miei 30 anni di calcio così sono rimasta. E ci sono ragazze alte, magre, con gambe longiline che pur giocando a calcio non riescono a trasformare la loro muscolatura e rimangono comunque esili e con gambe affusolate. E, certo, se si vuole andare a ottenere un risultato specifico lavorando in maniera mirata, si può anche stravolgere magari un pochino la conformazione dell'atleta, però non è quello che capita nella routine. Tenete presente che ci sono attori, attrici e cantanti che fanno ore e ore di palestra pur di avere un fisico tonico e muscoloso. Sicuramente lo sviluppo del muscolo ha uno sviluppo magari leggermente diverso, ma l'obiettivo è quello di avere una gamba tornita, muscolosa e che denoti, però, che dai la possibilità di vedere queste fasce muscolari. Quindi alla fine non credo che lo sport debba condizionare la scelta, insomma.
Abbiamo al telefono Simona, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Simona, mi dicono che è un'ex calciatrice.
Sì, esattamente, io sono un'ex calciatrice, un'ex allenatrice, saluto anche la Stefi che sicuramente riconosce la mia voce. Ho allenato nel Lugano, Serie A, e adesso faccio il direttore sportivo in un raggruppamento prettamente maschile. E volevo solo dire che comunque oggi come oggi anche le donne sono molto apprezzate nel calcio femminile e l'esperienza che ho avuto io andando appunto a allenare delle squadre dei ragazzi, ho avuto veramente un gran rispetto, anzi proprio la qualità di una donna in un ambiente prettamente maschile ha dato veramente un'immagine ancora meglio del calcio femminile. No, gli uomini vengono a vedere il calcio femminile per la qualità, per la tecnica, per tutto quello che noi ci mettiamo, anche sì, sicuramente per le belle gambe, ma questo è solo da apprezzare.
Questo è il valore aggiunto, come si dice, no, Simona?
Aggiunto, dal mio punto di vista, certo. Sì, è un valore
quindi,
aggiunto.
Quindi, allora, la domanda posta prima alle ospiti in studio, chi ama davvero il calcio ama anche il calcio femminile e come rispondiamo, Simona?
E come? Sì, io sono convinta che chi ama il calcio ama lo sport, ama il calcio maschile, ama il calcio femminile. Questa è stata la dimostrazione, come ha detto la Francesca, nei mondiali di calcio l'Italia, che immagine bellissima dato del calcio femminile, e non solo l'Italia. Quindi secondo me siamo veramente sulla strada giusta.
Bene, Simona, cosa manca? Cosa dobbiamo ancora fare per sgretolare certi luoghi comuni, certi stereotipi che ci impediscono anche di vedere la bellezza, no? Come diceva lei, del calcio femminile?
Ma sicuramente mancano ancora tanti genitori che portano le ragazzine a giocare al calcio, la qualità è migliorata tantissimo, quindi io credo che la miglior cosa, posso dire, i genitori portate le ragazze a fare la pratica dello sport calcio femminile, perché veramente si sta lavorando molto bene, e quindi io farei questo.
Sì, secondo me concordo, bisognerebbe diciamo partire anche proprio dalle scuole, insomma, con dei progetti coinvolgendo le bambine. Io quello che ho notato è che spesso molte bambine non si avvicinavano e avvicinano al calcio perché non possono provare, cioè troviamo magari nelle scuole in cortile le bambine che sono già brave e allora i compagni un po' le accettano, ma invece magari quelle bambine che fanno altri sport e che appunto non hanno magari provato non ho. E quindi sicuramente partire dalle scuole è una cosa fondamentale, e in più secondo me alle bambine è vero che ci sono stati mondiali, ma mancano ancora un po' di modelli, quindi far sì che le bambine magari che già giocano vadano a vedere le partite di Serie A, vengano organizzati degli incontri anche per conoscere le storie delle calciatrici e capire che adesso comunque si può fare, sono comunque avvantaggiate rispetto agli anni passati.
Stefania? Ciao, lei non era avvantaggiata quando ha cominciato a giocare a calcio?
No, io non ero avvantaggiata. Approfitto per salutare Simona, cui ho condiviso tanti momenti belli sul campo. È stata la mia allenatrice per tanti anni e mi fa molto piacere sentirti, Simo. Sicuramente mi riallaccio appunto a quanto ha detto Francesca, l'informazione, perché può sembrare strano, ma spesso mi capita di incontrare persone con cui parlando magari espongo questa mia passione per il calcio femminile e ancora mi sento dire calcio femminile, come per dire esiste ancora.
Questo anche, sconosciuto.
Esiste anche il calcio femminile, sì. E anche per le bambine, secondo me ci sono tante bambine che non sanno di avere questa possibilità di avvicinarsi a questo sport, magari non che hanno innata come passione, ma proprio perché non la conoscono, anche perché adesso non si gioca più in cortile, quindi le bambine non sono più, anche se non sono nata con la passione per il calcio, però in cortile con i miei compagni giocavo, invece adesso questo non succede più, e quindi magari è proprio la necessità di farle provare. Poi una bimba può provare e non apprezzare, e invece magari c'è quella che non aveva neanche mai pensato di poterlo fare e provando si appassiona. E poi gli investimenti, sicuramente gli investimenti sono importantissimi, perché come appunto diceva Francesca, una donna che deve per forza scegliere tra il lavoro e il calcio, alla fine deve scegliere di dover lavorare. Se invece ci fosse la possibilità di poterlo praticare come professione, darebbe molti più vantaggi.
Simona, vuoi rimanere con noi fino al termine della trasmissione? Sarebbe bello.
Va bene, grazie.
Allora, condivido anche con Simona due messaggi. Il primo di una signora dice: mia figlia di 12 anni gioca hockey su ghiaccio ed è anche piuttosto brava. Mi sono sentita dire da un allenatore che le bambine sono sì brave, ma che lui non le vede nell'hockey, dovrebbero giocare a pallavolo, Simona.
No, ma è bello, poi sono scelte, sono modi di vedere diversi, ma io onestamente l'occhio femminile, se ci sente Vicky Mantegazza, anche lei che adesso è diventata presidente dell'occhio maschile, può confermare che comunque anche le ragazze hanno il diritto di praticare il loro sport preferito, quindi l'occhio va benissimo. Ci si pensa sempre che dobbiamo stare attenti al fisico, non al fisico, ma oggi come oggi, magari Steffi Correggi mi se sbaglio, ai tempi non c'era il preparatore atletico, si cercava di fare le cose nella nostra formazione come potevamo fare, ma oggi come ad oggi ogni sport che si fa c'è tutto, c'è la qualità, c'è il dettaglio, no? Anche per una donna è vero, ci sono degli aspetti molto diversi, ma sono curati questi dettagli e quindi tutti sono nella sicurezza per fare bene il proprio sport senza rovinarsi il fisico.
Sicuramente ad alti livelli sì, magari certo. Manca sotto, soprattutto magari nei settori giovanili, quindi nelle prime squadre, parliamo però di appunto Serie A, si ha già uno staff praticamente completo, ad altri livelli magari no, ed è un aspetto su cui bisognerà lavorare.
Certo, ma anche nello sport maschile, calcio di base, non pensate che anche nei nostri giovani ci siano dei preparatori atletici formati e tutto, quindi questo fa parte della normalità nel nostro soprattutto cantone. È chiaro che le risorse finanziarie sono quelle che sono, però si cerca veramente sempre di fare il meglio.
Abbiamo ancora due messaggi, l'ultimo è una domanda per Stefania Mafioli. Un signore ci scrive: nel calcio femminile le giocatrici se cadono si rialzano in poco tempo, se hanno sangue giocano ugualmente, guadagnano meno soldi rispetto, qui un capitolo che avrebbe bisogno di un'ora di trasmissione, guadagnano meno soldi rispetto al calcio maschile, però se girano meno soldi c'è meno corruzione, ci mettono l'anima e non guardano solo ai soldi. Allora la domanda potrebbe essere quella: meglio il calcio dilettante o professionistico, Francesca Gargiulo? L'interesse, lo spettacolo e la passione del calcio lo fanno i soldi?
Ma allora diciamo che hanno un po' la loro influenza, insomma il calcio maschile ormai sembra non essere più solo uno sport ma anche tutto un aspetto di spettacolo e sicuramente le giocatrici, come abbiamo già detto prima, praticando uno sport che non gli permette diciamo di vivere di questo, comunque non per tutte, fa sì che abbiano una motivazione diversa e credo però che appunto ci dovessero essere maggiori finanziamenti, questo non andrà comunque a modificare quello che è il fair play e tutti gli atteggiamenti positivi che comunque vediamo in campo. Perché penso che siano proprio legati a questo sport da quando è nato, insomma.
Ecco, la domanda è per Stefania Mafioli, dicevo, lo ricordiamo, ex allenatrice della prima squadra del football femminile Lugano 1976, ex allenatrice, questa ascoltatrice chiede perché ha lasciato la squadra femminile.
Proprio per quello che è stato detto fino a oggi e fino adesso. Il mio poter fare l'allenatrice era condizionato dagli impegni quotidiani del lavoro a tempo pieno, della famiglia, di una casa, dei genitori da seguire e quindi le ore disponibili erano veramente poche. Per poter seguire una squadra di questo livello sono richieste tante ore perché ci alleniamo 4 volte a settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, il giovedì. Il sabato era sempre impegnato per le trasferte o per le partite e il tempo a disposizione per poter anche solo preparare con qualità gli allenamenti o le partite era proprio minimo. E quindi è stata una scelta sofferta perché ho fatto tanto per arrivare a questi livelli, sono stati anni di sacrifici e di dedizione, ma il carico poi nervoso, emotivo è diventato tale da mettermi di fronte a questa scelta che è stata sofferta, ragionata, la portavo già avanti dalla primavera scorsa Però poi ho scelto alla fine con serenità, perché anche proprio per quello che andavo ad offrire alle ragazze, e mi rendevo conto che non riuscivo a dare la qualità che avrei voluto, e quindi proprio quando mi sono congedata da loro ho ritenuto doveroso comunicare che la mia scelta era forse più per loro che non per me, perché mi rendevo conto di non lavorare con la qualità che richiedeva un impegno di questo genere, perché preparare gli allenamenti sempre di corsa, sempre all'ultimo momento, e non con la serenità e la tranquillità di andare sul campo con un po' di spensieratezza, rendeva tutto più difficoltoso, e quindi ho fatto questa scelta.
Grazie di questa risposta, Stefania Maffioli. Per concludere, un ultimo messaggio di Michele. Dice: scusate signore e signorine, la mia domanda è: ma chi ve lo fa fare di praticare questo sport? Sport che secondo tanti non si addice a una donna, come il calcio, appunto, come la box, il sollevamento pesi. E questo potrebbe essere, Francesca Gargiulo, anche un po' la nostra conclusione. La presenza femminile nel calcio, l'abbiamo detto più volte, in crescendo. In Svizzera le tesserate sono 27.000, secondo sport dopo la ginnastica artistica. Ciò non significa che si possa parlare di pari opportunità nel mondo del calcio e anche nello sport.
Allora, per rispondere alla domanda, mi viene da dire che una passione non si può controllare, non si può neanche insegnare o apprendere, quindi per noi appunto non ci sono differenze, quindi il calcio credo che per chiunque lo pratichi sia qualcosa di cui si abbia bisogno, insomma. Per quanto riguarda appunto le pari opportunità, vi è ancora tanto da fare, perché appunto, come diceva Stefania, questo tasso non tocca soltanto le giocatrici, ma tocca tutte le figure che comunque ruotano intorno alle giocatrici. Quindi appunto, come per lei è stato difficile comunque conciliare lavoro e sport a livello come allenatrice, ammetto che io, che per fortuna riesco a lavorare solo nel calcio, comunque è difficile, perché si devono abbinare tante cose, però insomma la strada è spianata.
Bene, questa è già una bella notizia. Grazie Francesca Gargiulo, grazie Stefania Maffioli, grazie Simona. Posso conoscere il cognome? Diciamolo tutto, nome e cognome.
Sì, Simona Gennari.
Ecco, grazie anche a Simona Gennari, grazie a tutte voi, grazie al nostro pubblico.
Un saluto a tutti, grazie.
Grazie, e Mille Voci torna domani per l'ultima puntata della settimana. Grazie e buona continuazione d'ascolto.
Grazie a voi.